Ben ritrovati Ottoliner al periodico appuntamento con il nostro guru di cose finanziarie Alessandro Volpi, che ringrazio per essere di nuovo con noi. E oggi partiremo da un punto molto complicato, una specie di paradosso di quello che sta succedendo di fronte ai nostri occhi, perché per la prima volta, penso sostanzialmente, ci troviamo di fronte a una situazione dove parliamo, come abbiamo parlato molto spesso, della grande bolla dei mercati finanziari, però allo stesso tempo c'è anche una grande bolla del bene rifugio per eccellenza, che è l'oro, e di solito sono due cose che non vanno di pari passo, anzi vanno proprio in direzione opposta. Quando va bene il mercato azionario va male l'oro, quando va male il mercato azionario o si prospettano insomma crisi sul mercato azionario, incomincia ad andare bene l'oro. Però che tutte e due crescano per lunghi periodi di tempo di pari passo parallelamente è una cosa che non si è mai vista sostanzialmente, e quindi ci chiediamo un po' perché questa cosa qua ci aiuta a spiegare un po' com'è cambiata la struttura finanziaria del mondo, e ovviamente ci porta al discorso dei grandi monopoli privati finanziari di cui parliamo sempre. Vai Ale!
Sì, appunto, il tema è quello che tu hai accennato introducendo questa conversazione. Cioè, siamo in una situazione che, se si dovesse analizzare con le lenti dell'economia anche più recente, non soltanto l'economia ottocentesca o del primo Novecento, ma anche l'economia, diciamo, degli ultimi 40 anni, faremmo fatica a decifrare, perché siamo in una situazione nella quale l'oro continua a macinare record su record, ha superato i 2150, si avvia verso i 2200 dollari l'oncia, quindi record che tra l'altro si sono impennati con una forte velocità, e normalmente queste impennate dell'oro, che peraltro non avevano mai toccato punte di questo tipo, avvengono quando il quadro finanziario, il quadro economico sono in difficoltà, quindi si fugge dalla borsa, gli investitori fuggono dalla borsa e si rifugiano nell'oro. Ecco, in questo momento noi abbiamo un oro a livelli record, cioè 2150-2200 dollari l'oncia, e contemporaneamente abbiamo le borse che registrano record assoluti. Vediamo giorno dopo giorno che gli indici, sia quello principale, lo Standard & Poor's, ma anche altri indici, registrano ulteriori record. Quindi paradossalmente ci troviamo in una situazione nella quale vola il bene rifugio, ma volano anche le borse, i mercati finanziari, e quindi non si capisce perché voli anche il bene rifugio se le cose in termini finanziari vanno decisamente bene. In più aggiungerei, c'è una terza variabile che non quadra rispetto a questo processo, se valutato in termini di economia così come siamo abituati a utilizzare gli strumenti economici, cioè le borse vanno benissimo anche in presenza di tassi di interesse praticati dalle banche centrali, che restano sostanzialmente alti. Resta alto il tasso della Federal Reserve, la stessa BCE non sta mettendo mano a una riduzione dei tassi nonostante un significativo rallentamento dell'inflazione. Quindi siamo in una fase che si potrebbe definire quantomeno anomala: oro alle stelle, borsa che viaggia con una velocità e con dei risultati che sono straordinari, e tassi di interesse che sono alti. Peraltro, prima di provare a capire perché questo avviene, è secondo me interessante anche insistere su questa politica degli alti tassi. Userei questo termine, politica, e poi proverei anche a spiegare perché degli alti tassi, soprattutto ad opera della Banca Centrale Europea, pur in presenza di una fase di recessione o comunque di grave crisi e di rallentamento economico, perché è evidente che questi alti tassi praticati dalla Banca Centrale Europea hanno dei beneficiari sicuramente ben chiari che sono rappresentati dalle banche, cioè se esiste un nesso in termini di prospettiva anche di comparazione storica fra tassi alti e buon andamento delle borse, l'unico dato veramente diciamo consueto è il fatto che spesso gli alti tassi determinano un alto rendimento delle banche, che è quello che sta avvenendo, un alto rendimento che però sta diventando particolarmente costoso per l'economia contemporanea e soprattutto per i paesi dell'area dell'euro, perché la politica che segue la Banca Centrale Europea in questo momento non è solo quella di continuare a mantenere alti tassi di interesse, ma di continuare a remunerare in maniera significativa i depositi che le banche fanno presso di lei. Quindi le banche hanno da questo punto di vista in questo momento, in condizioni di alti tassi, un doppio beneficio, che possono praticare dei prestiti a tassi di interesse che sono molto più alti di quelli che remunerano ai loro risparmiatori, cioè prestano a tassi molto più alti rispetto a quanto remunerano i depositi dei loro risparmiatori, e al tempo stesso, se depositano somme, e sono somme rilevanti, presso la Banca Centrale Europea, ottengono un rendimento del 4%. Ora, la Banca Centrale Europea fa questa cosa perché vuole raffreddare l'economia, quindi siamo al paradosso, cioè la Banca Centrale Europea in una fase di forte rallentamento dell'economia e anche di rallentamento dell'inflazione, per fare in modo che l'inflazione scenda ancora di più, praticamente porta in recessione l'economia perché sottrae risorse dal credito diffuso e premia, nel caso in cui le banche le depositino presso di lei, con il 4% di interesse. Ora, questa logica è, diciamo, particolarmente negativa sia per quanto riguarda, diciamo così, l'andamento dell'economia generale, perché ovviamente se le banche mettono i soldi presso la Banca Centrale Europea non li utilizzano per concedere credito o appunto alzano ulteriormente i tassi di interesse per quel credito che concedono, ma c'è un altro aspetto rilevante che spesso si trascura, che la Banca Centrale Europea deve remunerare pagando queste cifre. Vi do un dato: nel corso dell'ultimo anno la Banca Centrale Europea ha speso 140 miliardi per remunerare i depositi delle banche europee presso di lei. Ora, questi 140 miliardi sono 140 miliardi che normalmente venivano, diciamo così, distribuiti dalla Banca Centrale Europea agli istituti centrali dei vari paesi, nel caso italiano per esempio la Banca d'Italia, che in larghissima parte venivano rigirati allo Stato italiano, quindi c'era un beneficio per lo Stato italiano che godeva in qualche modo del versamento di risorse da parte della BCE, che in questo momento, per la paradossale scelta della BCE di remunerare le banche per evitare che facciano prestiti e quindi per raffreddare ancora di più l'inflazione e quindi di fatto rischiare la recessione, quelle risorse vengono sottratte alla destinazione naturale, che sarebbe quella di indirizzarla verso gli stati. Quindi gli stati non hanno più 140 miliardi che vengono invece indirizzati alle banche, che in questo modo traggono un doppio beneficio dalla situazione che si viene a determinare. E questo francamente è un tema che andrebbe affrontato, come dicevo prima, anche in chiave politica, perché questo meccanismo che la BCE sta adoperando di appunto raffreddamento dell'inflazione con la remunerazione delle banche è una operazione che serve esclusivamente a gonfiare i profitti delle banche, perché il raffreddamento, se vogliamo, paradossalmente si potrebbe fare anche obbligando le banche ad avere una maggiore riserva obbligatoria. Probabilmente non sarebbe la strada più diciamo anticiclica, quindi per affrontare, ma quantomeno non regalerebbe alle banche 140 miliardi, cioè la scelta che sta facendo la BCE da questo punto di vista si configura come un vero e proprio regalo. Ora, ho fatto questo inciso perché, appunto, tornando al tema dal quale siamo partiti, abbiamo detto ci sono tre anomalie: oro che sta alle stelle, borse che stanno alle stelle, tassi alti. Le banche dentro questa dinamica godono dei tassi alti in una maniera che, diciamo, di questo quadro è forse l'unica che già si manifestava in passato, anche se oggi, dicevo prima, con queste proporzioni così marcate. Quindi quello che resta da spiegare, quello che resta però da capire fino in fondo, è com'è possibile che con tassi alti di interesse, con borse che corrono ugualmente, abbiamo un oro così alto. Allora, la considerazione anche qui che secondo me va fatta e che è interessante dal punto di vista della valutazione delle grandi trasformazioni che stiamo vivendo è duplice. Da un lato è evidente che se le borse corrono con i tassi così alti, se noi togliamo il settore bancario che è agevolato dai tassi, è evidente che ciò che consente a tutte le altre società, cioè tutte le società che non sono bancarie, di correre così tanto è legato al fatto che la liquidità che alimenta il mercato finanziario in questo momento non proviene più dalle banche centrali. E in questo senso l'idea che alcuni continuano a sostenere che c'è ancora una liquidità pregressa molto ampia, in realtà i numeri ci dicono che non è più così. È evidente che il buon andamento del listino delle principali borse del mondo dipende, a cominciare da quelle americane, dipende da una liquidità che non proviene dalle banche centrali. In altre parole, per dirlo ancora meglio, le banche centrali fanno la fortuna delle banche e abbiamo visto come la fortuna dei titoli azionari e dei vari prodotti finanziari che non sono di natura bancaria non dipendono più dalla liquidità delle banche centrali, ma dipendono da un altro tipo di liquidità. E questo tipo di liquidità è evidente che è la liquidità dei grandi fondi internazionali, che a questo punto serve a capire anche perché c'è una lievitazione contemporanea del valore dell'oro e del valore delle azioni, cosa che, come si diceva prima, altrimenti sarebbe incomprensibile, perché le azioni sono, come dire, l'alternativa all'oro e viceversa. Ma il motivo per cui stanno crescendo entrambi è perché sia gli acquisti di oro e soprattutto degli strumenti finanziari che scommettono sull'andamento del prezzo dell'oro, sia le azioni e tutti gli strumenti che scommettono sull'andamento dei prezzi delle azioni sono finanziati dagli stessi soggetti che sono i grandi fondi internazionali. Ci sono quindi i fondi internazionali che hanno la capacità di drenare una grande liquidità in giro per il mondo attraverso la gestione del risparmio diffuso, e con quel tipo di liquidità sono nelle condizioni di acquistare titoli azionari in grande quantità, sono nella condizione di scommettere sull'andamento delle azioni che vogliono sostenere, e questo lo fanno indistintamente sia per l'oro sia per, appunto, gli altri titoli, perché in fondo quei fondi hanno la proprietà o sono azionisti di rilievo delle società borsistiche, società che sono quotate in borsa, e delle società aurifere, perché, appunto, se voi prendete le due principali società mondiali che hanno proprietà di miniere in giro per il mondo, vi accorgete che sono in larghissima parte partecipate per quasi il 25% dai tre grandi fondi Vanguard, BlackRock e State Street, che sono poi dietro tutte le, come abbiamo detto più volte, società finanziarie quotate nella borsa americana. Quindi alla fine, in questo momento, siccome la liquidità proviene dai grandi fondi, i grandi fondi distribuiscono questa liquidità e la alimentano attraverso il percorso e il processo delle scommesse, sia che si tratti di oro sia che si tratti di azioni, non essendoci più il problema di una liquidità che, essendo veicolata da soggetti diversi, avrebbe dovuto scegliere fra l'oro e le azioni. Qui i soggetti che dispongono la liquidità, che mobilitano la liquidità, sono sostanzialmente gli stessi, la mettono dove hanno, come dire, una proprietà o sono azionisti di riferimento, in maniera tale da guadagnare sia sul versante delle scommesse sia sul versante dei dividendi distribuiti da queste stesse società. Quindi, per effetto di una liquidità che non è più la liquidità tradizionale delle banche centrali, ma che proviene da questa concentrazione monopolistica del risparmio gestito mondiale, l'andamento dell'oro e l'andamento dei listini di borsa possono correre contemporaneamente, cosa che in passato invece non era possibile, e contemporaneamente questo ci fa capire che nel mondo siamo di fronte a un doppio binario della liquidità: la liquidità delle banche centrali, che, torno a dire, in questo momento è prevalentemente finalizzata e funziona solo nella remunerazione dei titoli bancari, per le ragioni di cui prima si parlava, e una liquidità certamente più ampia, che invece è quella che si potrebbe definire dell'attuale, usando un termine, mercato finanziario. In realtà di mercato c'è poco, perché c'è una concentrazione finanziaria che proviene dai fondi e consente questo meccanismo, che è un meccanismo di, diciamo così, possibilità di far salire un bene rifugio anche quando in realtà quello non è più un bene rifugio, perché le borse stanno andando a gonfie vere e quindi in teoria il bene rifugio, come accadeva 10 anni fa quando le borse vanno molto bene, tende a sgonfiarsi. Il fatto che ci sia un unico player, un unico soggetto, che sono i grandi fondi, che gestiscono una liquidità, torno a dire, che non passa attraverso le banche centrali, consente questa convivenza. E quindi, da questo punto di vista, noi dovremmo anche rivedere l'idea stessa di bene rifugio, cioè poi alla fine, in questo contesto, che è uno dei punti su cui lavorano questi grandi fondi, l'idea per cui il risparmiatore si debba convincere che il vero bene rifugio non è l'oro, ma il bene rifugio è comprare titoli di società che hanno acquisito il monopolio globale. Cioè il vero rifugio diventa diventare appunto uno dei fedeli attenti investitori nei titoli di questo tipo di società. Tra l'altro, apro un inciso che non voglio affrontare perché aprirebbe mille scenari, però lo voglio inserire. In questo momento abbiamo anche i bitcoin alle stelle, non solo abbiamo alle stelle l'oro, le borse, anche i bitcoin, ma anche lì, quando è che è iniziato questo decollo dei bitcoin e che non accenna a fermarsi? Nel momento in cui le autorità regolatorie americane hanno consentito che sui bitcoin si costruissero degli ETF da parte dei grandi fondi. I grandi fondi hanno cominciato a costruire ETF, cioè, quindi, diciamo così, strumenti che replicavano l'andamento dei bitcoin, e automaticamente questo meccanismo ha trascinato. Perché? Perché anche qui, dietro la costruzione degli ETF e il mantenimento di quotazioni alte degli ETF, ci sono quei fondi che sono gli stessi che mantengono l'oro a livelli alti, anche se i livelli di borsa sono alti, e che consentono alle società verso le quali si rivolgono di fare ottimi risultati. Una considerazione, direi, che può essere anche, se vogliamo, conclusiva: tutta questa dinamica favorisce certamente il dollaro, perché questa grande liquidità, che è la liquidità del risparmio gestito, e anche di questo dovremmo porci una attenzione che mi sembra invece che spesso i quadri nazionali, il dibattito nazionale dei singoli territori nazionali poco affrontino, è che questa liquidità è una liquidità in dollari, è una liquidità che riesce in qualche modo a contrastare, proprio perché ha questa capacità di veicolare il risparmio gestito verso questo tipo di impieghi, e lo fa rigorosamente in dollari, riesce a contrastare gli sforzi che fanno paesi diversi, a cominciare dalla Cina, a cominciare dal Brasile, di dotarsi di valute che siano valute quantomeno competitive con l'assoluta centralità del dollaro. In particolare, questo meccanismo mette in difficoltà l'euro. Ormai l'abbiamo detto più volte, il numero complessivo di transazioni sia finanziarie che commerciali in euro tende a contrarsi, e anche qui, se vogliamo, si può aprire uno spaccato particolarissimo, cioè noi abbiamo sentito molto in queste settimane parlare, tra l'altro i giornali italiani, devo dire in una maniera molto approssimativa, della come dire, bontà e della possibilità di operare in maniera fruttifera una confisca definitiva dei beni che sono stati congelati diciamo così, patrimoni russi fuori dalla Russia. In modo particolare, poi, quando si parla di questa roba, si parla di risorse della Banca Centrale Russa. Ora, anche qui è singolare che queste proposte vengano lanciate dal Congresso degli Stati Uniti e in particolare dallo stesso Presidente Biden, che auspica questo tipo di sequestro definitivo superando difficoltà legali e di varia natura. Ed è singolare perché in realtà la gran parte di questi, diciamo così, di queste risorse confiscate si trova in Europa, quasi due terzi, e la gran parte di queste risorse si trovano presso un depositario unico che si chiama Euroclear, che praticamente, diciamo, la banalizzo, le conserva in euro, quindi è un giacimento di risorse in euro. Ora, nel momento in cui si andasse a fare quello che viene auspicato da Biden e da alcuni dei commentatori italiani e degli analisti italiani, cioè sequestrare, cioè trasformare questo sequestro in una confisca definitiva e quindi usare queste risorse per garantire l'emissione di obbligazioni che servono a finanziare la guerra in Ucraina, vorrebbe dire che quelle obbligazioni sarebbero emesse, perché così è previsto, in dollari. Quindi questo meccanismo significherebbe una indiretta trasformazione di un giacimento in euro in risorse in dollari, e questo meccanismo vorrebbe dire intanto la perdita di credibilità di qualsiasi depositario europeo, ma contestualmente a questo, che potrebbe, come dire, essere anche accettabile, vuol dire un ulteriore trasferimento di, diciamo, forza in termini valutari dall'euro al dollaro, contribuendo a quel processo di dollarizzazione che i grandi fondi, appunto in modo particolare i tre grandi fondi, stanno portando in essere, stanno portando avanti, e questo meccanismo diventa sempre più centrale. Tra l'altro farei notare che alcune delle grandi società europee e delle grandi realtà europee si stanno cimentando ormai in maniera sempre più massiccia nell'emissione di titoli in dollari, cioè stanno rinunciando all'emissione di titoli di bond in euro, puntando all'emissione in dollari, proprio per questo meccanismo di omogeneizzazione, perché dentro queste società ci sono spesso azionisti di riferimento che sono appunto legati ai grandi fondi, e la dollarizzazione è uno degli strumenti di mantenimento in vita di questo equilibrio generale. Quindi è evidente che la forza di questi grandi fondi rende possibile in questo momento un gioco che nell'economia tradizionale, un gioco usando un eufemismo, che nell'economia tradizionale o comunque nell'economia del capitalismo, perché questa è una mutazione genetica del capitalismo in chiave totalmente monopolistica, perché di questo stiamo parlando, non era consueto. Il rapporto oro, bene rifugio, borsa era un rapporto sostanzialmente conflittuale, quando saliva uno diminuiva l'altro, e in quel mondo la liquidità disponibile era la liquidità delle banche centrali, che non erano soltanto uno strumento di funzione di profitto bancario. Ecco, oggi ci troviamo con l'emarginazione delle banche centrali, che sono diventate strumenti di finanziamento e di profitto per il sistema bancario, e una grande liquidità che, gestita in questi termini in chiave monopolistica, consente a tutte quelle forme che sono le forme di impiego e di indirizzo dei grandi fondi di avere rendimenti che sono rendimenti importantissimi.
Senti, un'ultima cosa veloce, ma siccome ci siamo occupati appunto in questi ultimi giorni dei tre grandi discorsi, no, alla nazione, fatti prima dalle tre grandi potenze, prima la Russia, poi la Cina e poi gli Stati Uniti, anche sottolineando, diciamo, questa svolta un po' socialdemocratica e sviluppista, sia anche di Putin, ma in particolar modo anche di Biden, mi chiedo quanta questa mobilitazione e ulteriore spostamento di tutto quello che viene messo in euro, in dollari, sia funzionale, anche un po' necessario, diciamo, a finanziare questa tentativo, insomma, di recuperare il gap accumulato in termini di capacità produttiva.
Beh, questo è evidentissimo, cioè, tra l'altro questo è interessante, cioè, gli Stati Uniti in questo momento hanno un debito che, abbiamo detto più volte, sta lievitando in maniera significativa, viaggiano verso un debito che nel giro di poco tempo arriverà a 40 mila miliardi di dollari, quindi con un sostanziale quasi raddoppio rispetto al 2008. Questo debito è un debito che ha bisogno in qualche modo di essere finanziato. La Federal Reserve lo può finanziare tanto meglio quanto più è il volume di dollari che viene messo in circolazione in giro per il mondo, cioè che è necessario al mondo, che il mondo sceglie di utilizzare. Peraltro gli Stati Uniti hanno fatto una scelta molto chiara, che è quella di, questo Biden lo ha chiarito bene, sia con la normativa antinflazionistica, cioè gli Stati Uniti stanno puntando a una gigantesca azione di crediti fiscali, cioè stanno abbattendo il carico fiscale sulle imprese americane, perché questo, l'Inflation Reduction Act, è questo, è un formidabile piano di riduzione del carico fiscale, quindi di credito fiscale anche per attrarre aziende negli Stati Uniti. Questa roba qui, riducendo il gettito, va finanziata, e va finanziata con un aumento del debito, e questo certamente è socialdemocratico, con un debito che però non si fa pagare ai contribuenti americani, ma si produce appunto generando una nuova messe di dollari, come del resto è accaduto dopo il 2008. Questa messe ha bisogno che ci sia un'uniformità valutaria all'interno del pianeta in dollari. I fondi, i grandi fondi, sono, come dire, formidabili nel generare questo meccanismo. Tutto ciò che può servire ad ampliare, ad allargare ulteriormente, soprattutto indebolendo l'euro, perché poi alla fine la dinamica delle monete emergenti è diversa, lo yuan o le altre monete non sono convertibili, quindi hanno ancora degli scarti pesanti. Ecco, la sostanziale espulsione dal mercato dell'emissione del debito e dal mercato valutario dell'euro a vantaggio del dollaro consente la politica di credito fiscale, quindi di sgravio alle imprese americane, consente il finanziamento appunto della spesa pubblica, a cominciare da quella militare negli Stati Uniti, consente ovviamente, come si è detto, anche che questo meccanismo sia sostenibile con un'ulteriore e costante emissione di debito. Quindi è evidente che c'è una chiara volontà in quel senso, e in questo davvero, io l'ho detto più volte, insomma, anche con te, cioè io penso veramente che sia assolutamente miope l'atteggiamento di chi non capisce che la politica monetaria oggi è uno dei pezzi della vera politica, perché più di quanto non lo sia stato certamente negli anni della globalizzazione, dove contavano anche alcuni fattori produttivi molto di più di quanto non contino ora, la politica monetaria è un pezzo della politica di una potenza e comunque di una struttura istituzionale di un paese. Ecco, in questo momento l'Europa non ha una politica monetaria, anzi ha una politica monetaria che nella sostanza, torno a dire, si traduce nel totale beneficio del sistema bancario. E questo, voglio dire, anche ammettendo la provenienza della Lagarde, anche ammettendo alcune cecità di Lindner e dell'establishment tedesco, pur sapendo che cosa sono i frugali e tutte le, però in realtà veramente è di una cecità folle, cioè non capire che in questo momento serve una politica monetaria è gravissimo. E peraltro l'assenza di politica monetaria europea ha cancellato anche le politiche monetarie dei singoli stati, cioè paradossalmente, cioè non c'è una politica monetaria, ma avendo l'euro come unico punto di riferimento, anche chi volesse provare a fare una politica monetaria particolare non lo può fare. Tra l'altro, non so se avete notato, voglio dire, il paradosso della Turchia, cioè la Turchia che ha una borsa che sta facendo record, che ha una politica monetaria molto particolare, che gli ortodossi continuano a definire stravagante, ma che in realtà è una politica che garantisce a la realtà turca, una condizione che probabilmente, se avesse una moneta così, diciamo, ottusamente forte e così ottusamente indirizzata soltanto al sostegno delle banche come quella dell'euro, forse non so quanto funzionerebbe in quel contesto.
Chiarissimo, chiarissimo. Ringraziamo molto Alessandro, grazie a tutti gli Ottoliner. Ci rivediamo presto con Alessandro, e con Ottolina ci rivediamo sempre. Quindi ciao Ale.
Ciao.